un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, siamo qui con la Zanzara che fino a non so quando, metà agosto, 20 agosto, 25 agosto, andrà in onda a partire dalle 18 fino alle 20:30. 800 24 0024, il numero è sempre lo stesso per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Oggi iniziamo, primo personaggio, Niki Vendola.
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, 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 tieni la testa.
Lui smentisce, però il paragone c'è stato, o comunque l'accostamento tra Carlo Giuliani, ricordate, 2001 Genova, e la parola eroe.
Ricorderemo i giorni di Genova, del luglio del 2001. È un eroe ragazzino come Carlo Giuliani, eroe della propria vita difficile, della propria vita amara, del proprio tentativo di collegarsi, di connettersi al resto del mondo in un'idea di mondo gentile.
La smentita da questi microfoni, microfoni di Radio 24, questa mattina, un commentatore, Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, non ha capito bene, sentite.
Non ho mai fatto nessun paragone, è soltanto la malevolenza di un commentatore, diciamo, che considero in buona fede ma disinformato.
Va bene, intanto ne parla tutta la politica. Niki Vendola, come sapete, ha presentato la sua candidatura per le primarie del centro-sinistra. Quando verranno? Chissà quando verranno queste primarie. Luca Telesi è in collegamento da Roma, ciao Luca.
Ma forse è l'ultima volta che mi senti.
Perché? Che è successo?
E mi stai compromettendo.
Come ti sto compromettendo?
Io ho una fama, una reputazione. Ora vedo sul sito del Fatto ci sono 450 commenti alla registrazione del nostro dialogo con l'assessora ai giovani ex Meteorina. E tutti dicono, Cruciani ti ha traviato, l'avete messa in mezzo, siete stati maschilisti. E allora noi dobbiamo capire se fare autocritica o no, per salvare la mia fama, tu non ne hai, quindi...
Ma a parte che dovrei, a parte che non ho letto i 400 messaggi, tu li hai letti più attentamente, però voglio dirti una cosa, qui ce la siamo cavata benissimo, altro che critiche. Io sai che non sono mai indulgente con me stesso né con te, però in questo caso abbiamo fatto delle semplici domande. Certo, tu hai tirato fuori la storia dell'assessora che ha la quarta, la quinta, in realtà aveva la sesta.
Vedi, mi scarichi, cioè,
no,
io
tu hai tirato fuori questa cosa, giustamente l'hai tirata fuori. Giustamente, l'hai tirata fuori e lei si è risentita. Lei si è risentita. Ma insomma, si può essere assessori alla provincia di Napoli,
allora,
avere la sesta? Sì,
domanda,
bisogna rivendicarla. Bisogna rivendicarla questa cosa. Lei avrebbe dovuto dire, l'assessore, come si chiama? Non manco mi ricordo. Del giudice, Giovanni Del Giudice, avrebbe dovuto dire: sì, ho la sesta.
Me ne vanto
e mi farò un mazzo così per la provincia di Napoli. Invece è scappata.
Infatti la cosa che mi conforta è che ci sono anche molte donne che dicono: ma io trovo offensivo che una faccia l'assessore, perché a quanto ho sentito alla sesta di Regiseno è poco più.
Ma no, questo è sbagliato. Vogliamo
la polemica continua. Comunque 356 commenti, molti dei quali dicono: Cruciani, sì, lo sapevo che era di destra, era ambiguo, eccetera, ma lei Telese si è fatto proprio traviare.
Ma perché domandare questa cosa all'assessore a Napoli è una cosa di destra? Non ho capito.
Maschilista
e prevaricatrice. Vogliamo chiedere un parere, cioè bisogna rivendicare la bellezza in politica? Lo sai a chi lo chiediamo? Ad Ombretta Colli, la senatrice Colli, buonasera.
Buonasera a lei. Beh,
come
insomma,
sta?
Non è proprio quel titolo essenziale per entrare in politica, però certamente qualcosa di piacevole nella vita di ognuno di noi, perciò senza demonizzarlo, ma senza neanche incensarlo. A me sembra che essenzialmente venga incensato e sottolineato.
Scusi, però, che... senatrice Colli, il punto è questo. Noi abbiamo chiamato la settimana scorsa, poi faremo risentire tutto, un assessore a Napoli che si chiama Giovanna Del Giudice, forse lei lo conosce, la provincia di Napoli, che ha lavorato un po' in televisione, una bellissima ragazza. C'erano state delle voci secondo le quali insomma era stata scelta anche da Berlusconi, non solo da Berlusconi, perché bella. Uno perché lei dopo un po' è scappata, ha detto no, voi insistete troppo su questo punto. Invece
ero venuta per parlare del mio programma, ha detto.
Ha detto questo. Noi volevamo sapere se la bellezza contava o no. Lei ha detto no, come non conta? La bellezza conta.
No, ma certamente è sempre una cosa piacevole, cioè rivolgersi a una persona che ha un bel viso, allegro, è più piacevole che rivolgersi a una persona con una troncia e con un viso scomposto.
Bisogna rivendicarla la bellezza. Io sono bella, però voglio, da questo momento in poi la bellezza non conta, perché mi voglio fare, o comunque conta di meno perché mi voglio fare un mazzo.
Credo che più che enunciazioni siano i fatti. Voglio dire, per un po' ti prenderanno un po' in giro e poi smetteranno di prenderti in giro, perché i fatti parleranno da soli. Naturalmente i fatti vanno fatti.
Su questo non c'è dubbio. Senatrice Colli, lei è stata presidente della provincia di Milano, però il presidente Berlusconi su questa storia della bellezza di Rosy Bindi insiste troppo. Se lo ricorda lei cosa disse a Porta a Porta? Facciamolo risentire. Facciamo risentire Berlusconi versus Bindi a Porta a Porta.
Sento parlare la signora Rosy Bindi.
Sì, dice che è gravissimo, è sempre, quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono una donna che non è a sua
disposizione. Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione e ritengo molto grave.
E poi la diatriba è proseguita. Sa cosa ha detto oggi Berlusconi su Rosy Bindi, signora Colli?
No.
Questo.
No.
Mi accusano sempre, era in visita ad una università privata, mi accusano sempre di circondarmi di belle ragazze senza cervello. Ecco invece qui delle belle ragazze che si sono laureate con il massimo dei voti e che non assomigliano certo a Rosy Bindi. Ma insomma, basta questa insistenza su come ride. Lei ride, signora
Colli. Perché credo che tra i due ci sia una antipatia incrollabile. Incrollabile.
Ma l'odio ogni tanto, l'odio e l'antipatia non sono sintomo di qualcos'altro? No, in questo caso no.
Lei dice amore? Escluderei.
Beh, sì, anch'io escluderei effettivamente. Cioè i due proprio non si sopportano, però in questo caso chi punzecchia su questa questione della bellezza è Berlusconi, o no?
Veramente questa frase è di Sgarbi, la disse Sgarbi
quando
faceva Sgarbi Quotidiani.
Sì.
E sembrò un po' fortina la frase.
A lei non sembra fortina, no?
Sì, mi sembra un po' fortina, però ripeto, non so Sgarbi, ma se c'è una grandissima antipatia, anche Rosy Bindi non è tenera col presidente del Consiglio.
Vabbè, però non è che dice che è un nano basso, bassetto, senza bruttino.
Insomma, mi sembra che ne dicano un po' di tutti i colori tutti.
Sì, quello è vero, però insomma, questa insistenza sulla bellezza di Rosy Bindi non è un po' fastidiosa? Lei ride, però è un po' scorretto, no?
Perché mi sembra che i problemi della vita siano altri. Come vuole che non mi posso coinvolgere più di tanto in una battuta, peraltro con risposte al vetriolo. Quindi
non ha sbagliato il presidente? Mi dica, ha sbagliato il presidente o no?
Ma insomma, eviterei frasi di questo tipo. Però poi ognuno è anche, come dire, un essere umano.
Dunque si può scherzare anche sulla bellezza, si può scherzare.
Si può avere un attacco di ira e quindi dire una cosa un po' più grossa che magari in un altro momento la stessa persona non direbbe mai.
Telese?
Guarda, intanto saluto la Colli, mi fa piacere risentirla.
Salve!
Io credo che, per dirla con Lerner, no, che ha fatto un anno di puntate sul corpo delle donne, qui il corpo delle donne è protagonista, non c'è niente da fare. È uno degli elementi per cui si è precettate, spesso l'unico, non solo a destra dove Berlusconi ha fatto abuso di questa categoria e non c'è nulla da discutere su questo, ma purtroppo anche a sinistra, qualche vallettina, qualche segretaria, e questo è un elemento di imbarbarimento, pretendo di dirlo anche in segno di rispetto verso tutte le donne che non sono precettate per questi motivi.
E dunque Berlusconi che insiste sulla Bindi anche oggi?
Ma che ti devo dire, lui pensa di essere spiritoso, secondo me sono degli elementi del suo momento crepuscolare, cioè questo andare a rimbangare. Allora qual è il sottinteso? La Bindi è brutta e lui diventa popolare perché dice la Bindi è brutta? Secondo me la Bindi è più bella di lui. Ma non c'è dubbio.
Vabbè, ma questa è una
situazione. Ma l'hai visto? Cioè, ora, ho visto, ho studiato con un po' di attenzione.
Ma si può fare il paragone? Si può fare il paragone Bindi Berlusconi?
Ma assolutamente. Ognuno è bello. Paragone donna uomo,
anche
si può fare
anche
mai. Ma un attimo, simpatico che va bene anche se fa un paragone un po' così.
Vabbè, 18-17. Poi voglio sentire però, signora Colle, lei mi deve essere sincera, perché la sua provincia, quella che lei è stata presidente, ha fatto un panegirico di Berlusconi che è una cosa abbastanza imbarazzante, sembra di essere in Corea del Nord.
Focus Economia.
Bene, sigle sbagliate, ma può succedere naturalmente, perché questo era lo spazio di Focus Economia, e invece c'è la zanzara 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. E allora io però volevo insistere ancora, prima di affrontare il tema della provincia, Telese, ma sei convinto? La Bindi è più bella di Berlusconi?
Allora, tanto non considero la bellezza un valore assoluto, anche la bruttezza è un valore. Trovo negli ultimi tempi, sto mettendo da parte proprio su una cartellina alcune foto di Berlusconi, che è molto caimanesco, c'ha gli occhi un po' strizzati, più rugosa la pelle, la catramatura, diciamo, il trattamento tricologico, ecco, a base di cheratina è molto intenso, e secondo me lui acquisisce una forza drammatica, è più brutto ma più importante.
Più brutto, ma non si può fare questo paragone, mi aiuti?
Senatrice, non è che è una creatura, non è che è un playman, come dice lui.
Senatrice, ma Colle,
può tanto parlare di non libertà di stampa o che altro, mi sembra che invece si vive in un paese dove ognuno può dire quello che vuole.
Vabbè, infatti,
quindi, giustamente Telese la vede così e quindi dice quello che pensa.
Vabbè, questo sicuramente, ma insomma,
grazie.
Questo lo sapevamo, però, senatrice Colli. Però, insomma,
lo sapevamo, ma cosa vuole che le dica?
No, lei dice: insomma, Berlusconi che ha detto che Rosy Bindi è brutta, ha insistito nel dire che Rosy Bindi è brutta, in un disco davanti a delle belle ragazze. Insomma, mi sembra, no?
Veramente ha detto che è più bella che intelligente.
Questa è la prima volta. Oggi è tornato a dire: voi non assomigliate certo a Rosy Bindi, come dire, voi siete belle, Rosy Bindi è un cesso.
Voi siete belle, giovani, eccetera.
E lei è un cesso, insomma, questo ha voluto dire fondamentalmente. Insomma, o no? Lei ride, ma non c'è niente da ridere, secondo me. O forse sì, non lo so.
No,
Telese, tu ridi?
C'è da ridere.
Telese,
c'è da ridere.
C'è da ridere o no?
Anzi, c'è quasi esclusivamente
intanto
da ridere.
Bello, brutto, non è.
Ecco, ma lei ride per Berlusconi che dice questo? Scusami, Luca.
Io rido per l'importanza che si attribuisce a delle.
Ma mi piace, è politicamente scorretto.
Diciamocelo.
No, perché? Guardi che
sono delle inezie, mi sembra che siano altri problemi che bisogna affrontare, di cui bisogna parlare.
No, ma questo non c'è dubbio, noi affrontiamo, insomma, ci occupiamo anche delle inezie.
Io voglio difendere il diritto della Colli.
Perché?
Voglio difendere il diritto della Colli di dire che non è solidale con la Bindi, se no è sempre un altro conformismo, è quello delle donne, devono tutte essere solidali. No,
lei insomma, la senatrice Colli dice: quando sento Berlusconi dire queste cose, la prima cosa che mi viene da fare è ridere. Rido, non
no,
so.
Voglio dire, noi vogliamo insistere su una solidarietà che non esiste, perché se esistesse, essendo quasi il 53% dei cittadini italiani, avremmo un Parlamento di sole donne. Cioè, siamo il partito trasversale finché si vuole, ma di maggioranza assoluta nel paese. Però, come vede, siamo trattate da minoranze.
Però mettiamo alla prova la Colli. Noi le diciamo che c'è una che fa l'assessore, che è stata meteorina, che dice che da 11 anni è in politica, non è mai stata eletta da nessuna parte. E maschilismo dirle che fa forse l'assessore anche grazie alla sua misura di reggiseno?
Non so se è questo qui, io non ho il piacere di conoscere questa signora, magari è una signora molto brava, molto in gamba, provvista di un discreto décolleté. Non so, questo non dovrebbe precluderle la carriera politica, mi sembra, no?
No, no, ecco. No.
Però se è l'unico dato accertato sul curriculum.
Cioè, e voi che magari avete modo più di osservare, fa bene, svolge bene il ruolo di assessore a Napoli?
Beh, appena iniziato, insomma.
Appena iniziato, allora magari fra un annetto.
No, ma infatti, però ci stava di chiederle se in realtà la sua nomina.
Solo per questo dice?
No, guardi, solo per questo no.
Io domani vado in Senato e chiedo al responsabile regionale. Come mai?
La signora del giudice, come mai è stata nominata assessore?
La Colli scende in campo con un'inchiesta.
Ecco.
Allora, però le voglio fare ascoltare con la mia voce, però, perché qui è un comunicato. il premio che oggi, le motivazioni del premio che viene attribuito a Berlusconi. In una festa, tra l'altro, dove lei andrà fra poco, dove ci sarà anche Charles Aznavour che canta, Berlusconi pare che non canti, il premio è stato attribuito a Berlusconi per queste ragioni. È il premio Grande Milano. La nota della provincia recita così. Con straordinaria lungimiranza e capacità ha reso Milano, la sua amata città, grande in Italia e nel mondo. Grazie alle sue eccezionali qualità umane e imprenditoriali, ha realizzato opere e progetti di eccellenza per l'economia e la società del nostro territorio. La sua vita è un mirabile esempio di quella milanesità e di quell'operosità tipica della cultura ambrosiana, che vede nel lavoro lo strumento di valorizzazione dei talenti dell'uomo. Silvio Berlusconi ha scelto di dare il proprio contributo, mettendosi con impegno e coraggio al servizio del popolo italiano. Perseguendo la sua missione di libertà, personalità dallo straordinario carisma e amato da tanti italiani, perché uomo tra la gente e con la gente, della quale ha compreso i bisogni più profondi, sapendo interpretarne le aspettative. Statista di rara capacità, conduce con responsabilità e lucida consapevolezza il paese verso un futuro di donne e di uomini liberi, che compongono una società solidale fondata sull'amore, la tolleranza e il rispetto della vita. Telesia, come ho recitato?
Io penso che è un futuro da doppiatore, è bellissimo, proprio, ha qualcosa di poetico.
Signora Colli,
insomma, con questo sottofondo musicale, grande impatto.
Grande impatto, ma si può scrivere una cosa del genere, secondo te? È un po' esagerato, mi dica la verità, signora Colli. Lei,
sarei stata un pochino più asciutta io magari.
Oh, viva la sincerità. E qui il signor Podestà, che è il suo... Che ha fatto? Ha fatto un pasticcio un po' o no?
No, credo che naturalmente non l'avrà scritta il presidente Podestà.
Vabbè, l'avrà vista.
L'avrà scritta qualcuno dell'ufficio stampa. Forse sa poi anche leggere una cosa un po' diverso che sentirla recitare, peraltro fantasticamente bene, con un tappeto musicale dietro, insomma. Questo naturalmente cambia un pochino, che ci sia molta laboriosità, molto anche modello proprio Milano, questo è indiscusso. Poi le ripeto, io sarei stata un pochino più asciutta.
Bisogna essere asciutti in questi casi, no? Mi sembra, sì, ho esagerato magari dicendo la Corea del Nord, Kim Il-sung eccetera, però c'è un po' di culto della personalità in queste cose, no? Cioè, non
io,
l'è sembrato
come
lei?
Come lo conosco, non vedo una persona con questo culto della personalità, vedo una persona che lavora come una bestia proprio.
No, io dico in chi ha attribuito questo premio, cioè hanno un, cioè non lo so, magari una persona più realista di lei che voleva un po' ingraziarsi Berlusconi, cioè mi è sembrato un tantinello esagerato, adesso so l'Italia, il paese verso un futuro di donne, insomma, di uomini liberi, per carità, i premi hanno anche un po', no, c'è un po' enfasi nei premi.
I premi hanno sempre questa aulicità che forse potrebbe essere un pochino asciugata, però insomma si usa far così sempre, ogni volta che io sono stata alla consegna di un premio, da parte, se erano viventi, le persone erano altamente imbarazzate.
Appunto,
infatti pregavo sempre di essere un po' più asciutti.
Telese, signora Colle, mi sembra sia stata chiara, bisogna essere un po' asciutti.
È un Bretta for President, dai, non c'è niente da fare, no? Poi lei si sa che è tosta e cattivaccia, e di lei mai nessuno potrebbe dubitare che sia stata anche grazie alla sua bellezza.
Va bene,
ma ti devo mandare un fascio di rose rosse,
un mazzo
devo
di
fare
rose.
Un mutuo per questo.
È troppo buono stasera, Teresa. Che è successo? Perché ha un po' svicolato sulla questione Vendola.
Ma come ti ho detto che mi attacca, lo sentito del fatto.
No, è un po' svicolato sulla questione Vendola. Adesso la riprendiamo dopo la borsa.
No,
dopo la borsa, dopo la borsa. So che hai da fare, ma dopo la borsa altri 5 minuti sulla questione Vendola. Grazie, signora Colli. Buona serata.
Ma
lei che preferisce, Aznavour o Trenet? Perché pare che Berlusconi preferisca Trenet.
Devo dire, nessuno dei due è uno dei miei cantanti preferiti. Io preferivo Becco.
Lei preferiva?
Becco.
Ah, Becco, Gilbert Becco, certo, come no. Trenet, il preferito da Berlusconi.
Che resta-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Bene, 18 e 34, 800 24 00 24, abbiamo i telegiornali, TG2 eccetera eccetera? No. E allora direi, con Luca Terese sempre collegato da Roma, di andare a Torino da Enrico. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volessi essere cinico come Telese, direi che le donne della sinistra hanno l'immagine di donne che soffrono, e quelle della destra l'immagine di donne che soffrono, ma con l'apostrofo. Ma comunque non era questo il motivo della telefonata. E questo Vendola...
Battutona di Enrico, fantastica. Le donne di sinistra soffrono e invece quelle di destra si offrono. Bellissimo.
L'immagine di Iba,
certo.
Dovendola, certo. Non riesce a fare qualcosa di un po' furbo per una volta, o comunque di diverso, visto che è un diverso, no, ma comunque...
Che vuol dire qualcosa di più furbo?
Qualcosa di diverso, prendere sinistra, destra, centro, al di là di quello che sono le opinioni politiche, prendere delle persone valide, portare avanti un discorso come si deve. È una persona che comunque potrebbe fare delle cose, perché comunque nei Fignani c'è della gente valida, nella Lega c'è della gente valida, nel PD anche c'è della gente valida.
Ho capito, ma lei cosa propone? Cosa suggerisce a Vendola? Di pigliarsi un po' di gente, di
governo,
gente da destra a manca?
Di elite, un governo di persone di persone.
Per carità, i governi di elite, cosa ha detto Enrico? Il governo dei migliori, lei immagina un governo dei migliori, cosa tremenda.
Di persone impegnate. Direi che si impegnino per qualche cosa, al di là delle congetture politiche, perché comunque destra, sinistra, oggi centro.
Questo mi ricorda il partito degli onesti di La Malfa nel 92, nel 93.
No, direi più come in Inghilterra, laburisti e conservatori, cioè qualche cosa da scindere ormai questa situazione. Di centrodestra e centrosinistra, che comunque secondo me non ha più nessun tipo di valore, non rappresenta più, o comunque
non so, può darsi, non mi sembra l'intenzione di Vendola. Io devo dire la verità, mi rivolgo in questo caso a Telese: quando parla Vendola io ho una grande difficoltà a capire, non capisco nulla, sarà un mio limite, ma non ci capisco niente. Io mi rivolgo a Telese, che è, come dire, l'esegeta del pensiero di Vendola, è uno che lo segue molto in questo senso, voglio dire. Allora, spesso io non capisco, perché lui, per carità, avrà carisma, spesso parte per la tangente nei suoi pensieri. Io non capisco quasi nulla. Telese, tu capisci? Sì, immagino.
Ma il vendolese, intanto bisogna dire nella politica italiana tutte le lingue autonome hanno prodotto un valore. Moro aveva una lingua, addirittura era stata ribattezzata prima della santificazione, Segnali di fumo, no?
Sì, sì. Poi Demita,
il demitiano, ci hanno campato gli imitatori a partire dall'immortale Verdone. Poi c'è Berlusconi, che ha portato la sua lingua, il suo lessico, la trincea del lavoro, no?
Sì.
E Vendola parla questa lingua molto particolare, immaginifica, un po' pasoliniana, un po' montaliana e un po' pescatore pugliese. Quindi, però è una lingua italiana, è molto,
no,
molto,
sì,
elegante,
certo,
che fa riflettere. Quindi non direi che è il suo punto debole, ce n'è altri, questo no.
Ti convince questa imitazione di Checco Zalone? A me non troppo, sentiamo. È imitazione di Checco Zalone di Vendola, uno dei protagonisti di questi giorni, non c'è dubbio, perché insomma si porta avanti. Non capisco le critiche da parte del Partito Democratico, queste davvero non le capisco. È partito troppo presto, ma che vuol dire? Troppo presto rispetto a cosa? A parte che si potrebbe votare tra non molto, e poi non c'è un prima o un dopo, non c'è un presto o un tardi, ci si candida evocando qualche cosa, evocando un progetto, eccetera eccetera.
La Puglia è la terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, sì, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Com'è Telese?
È stupendo, c'è un pezzo ancora più bello, quello della bambina di Leuca.
Adesso lo troviamo.
Faglielo trovare ai maghi della Zanzara, perché c'è questo Vendola incontro la bambina di Leuca col viso pieno di domande.
Bellissimo, adesso lo troviamo, non me lo ricordo. Alberto da Teramo, Alberto.
Adesso,
al di là delle definizioni di Giuliani, se ne possono trovare tante, a seconda di come si vede la situazione, a seconda degli occhi con cui si vede quello che è successo. Insomma, non mi stupisce, perché Vendola l'ha sempre pensato in un certo modo su Genova, su Giuliani, eccetera. Dunque, certamente non dice una cosa nuova. Certo, sia l'accostamento con Falcone e Borsellino, sì, il fatto di accostare la parola eroe a Caro Giuliani è quantomeno inopportuno. Telese, tu che dici?
Allora, due cose. Il primo, che Vendola ha scritto addirittura un ode su Genova in cui parlava di Carlo Giuliani, un po' con questa figura retorica che ha usato, cioè eroe drammatico, eroe giovane, ribelle, come possono essere gli eroi maledetti. Però detto questo, io non condivido nulla di tutto questo. Penso che Carlo Giuliani sia un equivoco grave per la sinistra, che spesso c'è della suggestione di santificare il martire. Carlo Giuliani è una tragedia, è uno che è andato in uno scontro di piazza tirando fuori un lato a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e quindi non mi è mai piaciuta la retorica del Carlo Giuliani ragazzo.
Dunque, un po' un passo falso è stato questo di Vendola, anche se poi i giornali non l'hanno scrugugliato molto.
Non so se è passo falso, perché non credo che lui l'abbia paragonato, ripeto, anche nel passaggio che hai fatto sentire tu non c'è questo paragone automatico con Falcone e Borsellino. Era più un'associazione dovuta
agli eroi di luglio,
degli
sì.
anniversari, quindi, sì. E poi la seconda cosa è che lui l'ha sempre detto: certo, è possibile che il Corriere dica adesso sei candidato premier, adesso si azzera tutto e ti ripassiamo la GX. Quindi forse il Corriere della Sera fa anche un'operazione interessante.
Sì, devo dire che questa cosa gli verrà rimproverata moltissimo nei prossimi mesi, e forse anche nei prossimi anni, semmai ci dovesse essere una candidatura Vendola, o semmai Vendola dovesse vincere le primarie.
Però se ci pensi, c'è anche quest'altro lato della medaglia. Fino a poco tempo fa, siccome il PD è in grande disagio per questa minaccia, no, che ritiene la sua sovranità, c'è gente del PD addirittura che dice che preferirebbe Vendola a Bersani, allora paradossalmente Vendola con questa 2 giorni è riuscito a mettere l'agenda sulla sua candidatura, e quindi anche se magari lo criticano ha comunque un effetto positivo.
Allora, intanto, come sapete, perché li abbiamo chiamati tutti, sta per rinascere una formazione, caro Luca, che si chiama I Democratici Cristiani. Tu hai intervistato anche Rotondi, che è stato qui alla radio, IDC.
Evviva!
Sentiamo.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono. Siamo con Berlusconi, lo diciamo apertamente, Democrazia Cristiana e sì. Berlusconi sono il lungo tratto del Novecento liberale che ha battuto sempre la sinistra. Io sostengo che complessivamente la classe dirigente della Democrazia Cristiana, non solo a livello nazionale, soprattutto a livello locale, personalmente ritengo che sia stata la migliore classe dirigente degli ultimi 2000 anni.
Questo era Pizza, che ha detto la classe dirigente della DC è stata la migliore non in Italia, forse nel mondo, negli ultimi 2000 anni. Giovanardi, buonasera, senatore.
Sì, buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, ma ha sentito che ha detto Pizza? Ha detto che la Democrazia Cristiana ha avuto la classe dirigente migliore degli ultimi 2000 anni, dai tempi di Augusto poi addirittura. Insomma, un po' esagerato.
Ma io credo che fra qualche centinaio di anni, quando si studierà la storia d'Italia, gli anni che vanno dagli anni 40 fino agli anni 90, forse saranno ricordati come gli anni dell'oro dell'Italia, quelli con il maggiore sviluppo, la maggiore diffusione della democrazia, malgrado il più grande partito comunista del mondo, malgrado il terrorismo.
Anche un po' di debito pubblico però, così un pizzichino.
Sì, ma il
però.
Debito pubblico bisogna ricordare alla sinistra, perché ha vissuto quegli anni, che i governi centrali cercavano disperatamente di trattenere il bilancio in pareggio, quando il sindacato, il partito comunista, le piazze, gli enti locali, tutti gli anni, lo sa chi faceva, il consigliere comunale di minoranza, come me nel 75 nell'Emilia Rossa, era uno scatenamento per sfondare il debito pubblico, per allargare la spesa pubblica.
No, certo. Però voglio dire, adesso, dai tempi di Augusto, addirittura, come ha detto Pizza,
adesso
non può esagerare.
Forse, diciamo che gli anni che vanno dagli anni 45 al 90, irripetibili, perché sono quelli in cui tutti gli italiani sostanzialmente sono andati avanti, hanno progredito, per la prima volta hanno fatto studiare i figli, si sono affacciati alla società del benessere. Poi che sia anche merito del fatto che hanno votato De Gasperi gli italiani piuttosto che Togliatti, io ne sono convinto, perché se avesse vinto Togliatti avremmo fatto come la Cecoslovacchia o l'Albania o l'Unione Sovietica.
Ma insomma, voglio dire, Luca, no, non c'è più Telese, è andato via. Ma adesso che volete fare? Volete fare una nuova DC dentro il PDL?
No, noi vogliamo fare quello che abbiamo sempre fatto, perché io ero democristiano, sono stato eletto consigliere comunale, regionale, deputato democristiano. Poi nel 94, se ben ricordo,
sì,
tutta la situazione della Seconda Repubblica dal 94 fino a due anni fa era una alleanza fra Forza Italia, Alleanza Nazionale e un partito che si chiamava UDC,
sì,
o CCD, insomma Democratici Cristiani,
Che però adesso sono all'opposizione.
Siamo rimasti dove eravamo prima, alternativi alla sinistra, e dove dal 94 fino al 2008 era rimasto anche Casini, quando insieme a Follini ha deciso di cambiare linea, di passare all'opposizione, di allearsi in Piemonte, in nelle Marche, in tante regioni, con Di Pietro, con Rifondazione Comunista e col PD.
Ma insomma, fate una nuova corrente o no? Questo
noi
punto.
Noi siamo rimasti.
Non mi dite che non fate una corrente.
E quando è nato il PDL, PDL è stato fondato da Forza Italia, Alleanza Nazionale, e due cofondatori, come Berlusconi in direzione ha detto un mese fa, che sono quelli che proveniendo dall'UDC e dalla storia democristiana hanno aderito al PDL.
Ho capito, ma quindi, siccome tutti fanno fondazioni
siamo democristiani
oggi,
nella PDL.
Sì, democristiani nella PDL, fedelissimi a Berlusconi.
Noi abbiamo fatto in questa fase storica dove esiste Berlusconi la scelta di Berlusconi, non quella di Rutelli, non quella di Casini, perché riteniamo che Berlusconi sia quello che è in grado di garantire questo partito. Naturalmente gli chiediamo di garantire anche il fatto che non sia una bieca lottizzazione, che in tutta Italia ci sia un di Forza Italia, uno di Forza Italia.
C'è anche uno della DC, ci vuole?
No, vogliamo la democrazia, vogliamo semplicemente che, passata la fase inevitabile di rodaggio di questo partito, come in tutti i partiti democratici del mondo, i dirigenti di Modena, di Agrigento, di Aosta, siano gli iscritti di queste città ad eleggerli, e non ci sia una sorta di centralismo democratico che sia Roma a decidere.
Ho capito.
In tutti i comuni e in tutte le province chi sarebbero i capi.
Ho capito, senta Giovanardi, adesso abbiamo il traffico, dopo le voglio chiedere una cosa su una cosa di attualità. Questo Berlusconi mi insiste troppo su Rosi Bindi, sulla bellezza di Rosi Bindi, ha letto pure l'agenzia di oggi, è un po' esagerato. Sentiamo il traffico, poi se non l'ha saputo le leggo l'agenzia di quello che ha detto su Rosi Bindi, di nuovo su questa storia della bellezza, ma insomma è un po' esagerato. Eccoci qui, 18.48, 800 24 00 24. Senatore Giovanardi, qui...
No, azzardo che non sia segretamente innamorato, perché questa insistenza potrebbe nascondere...
Quello è il sospetto che ci è venuto anche a noi, prima. Lei dice, potrebbe essere segretamente innamorato di Rosi Bindi?
Beh, se insiste così.
Già la seconda volta, lei si ricorda la prima, no? Porta a Porta. Se la ricorda, quella famosa, no? Lei che disse quella volta? Non disse nulla, no? Non c'era niente da commentare.
Sarà ripetita quando poi, come dice, la lingua batte dove il dente duole, quindi può darsi che sia no.
Eh sì, porta a porta.
Dichiarazione d'amore.
Sentiamo porta a porta e poi le leggo quello che è caduto oggi.
Sento parlare la signora Rosi Bindi.
Sì, dice che è gravissimo quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono una donna che non è a sua
disposizione. Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione.
La prego.
Vabbè, poi Rosi Bindi ne uscì come una sorta di trionfatrice dopo questa puntata di Porta a Porta. Beh, senatore Giovanardi, cosa ha detto oggi Berlusconi? Mi accusano sempre di circondarmi di belle ragazze senza cervello. Ecco, invece qui delle belle ragazze. Stava premiando delle ragazze che erano appena laureate in un'università privata. Ecco qui delle belle ragazze che si sono laureate con il massimo dei voti e che non assomigliano certo a Rosi Bindi. Forse ha ragione lei, Forse ha ragione lei. C'è un amore in una parte recondita del cuore di Berlusconi per Rosi Bindi. Lei che dice?
Non saprei dare altra spiegazione di questo accanimento.
È inutile fare morale su una cosa del genere, no? Cioè dire Berlusconi
condivido, l'ho già detto allora, una caduta di stile. Oltretutto, mi sembra chiaro che quando si parla di ragazze brave, volontarose, capaci, intelligenti, io ho detto brave, capaci, volontarose, intelligenti, l'aspetto fisico non mette all'ultimo posto, perché mentre essere bravi, capaci, intelligenti, volontarose dipende anche dalla maniera in cui uno si applica, essere bello o essere brutto è un dono di Dio, quindi non è uno responsabile di essere bello o di essere brutto. Quindi
perché questa insistenza?
Nelle donne, nelle ragazze come negli uomini, le loro capacità piuttosto che il loro aspetto fisico.
E com'è questa insistenza allora su...
Scusi?
Com'è questa insistenza sulla Bindi?
Si vede che segretamente innamorato.
innamorato, lo ripeto.
Lei dice. Se me lo dice lei, io ci posso anche credere.
È un'ipotesi.
Mi pare impossibile, mi pare di... però insomma, non è detto. Può darsi pure, sa, che a un certo punto, uno avendole provate tutte, no, nella vita, si voglia togliere anche uno sfizio del genere. Lei dice, sto esagerando.
Pensa,
no?
Che c'è il vecchio detto emiliano, non so se anche nelle altre poste d'Italia, che dice: trovate marito alle belle che le brutte ci pensano loro.
E dunque applicata a Berlusconi?
No, adesso lo dicevo in generale, per valorizzare, certo, anche quelle cose che ho detto prima. Senta, c'è qualcosa che va ben al di là della bellezza fisica.
Ah, certo, c'è una sorta di... può scattare qualcos'altro, no?
Vabbè. Penso proprio di sì.
Senta, ma questo Vendola, sai che ha detto oggi, a parte questa cosa di Giuliani, vabbè, inutile.
Ha detto delle cose terribili.
Su Giuliani, lei dice, questa cosa di Giuliani.
Sì, è negli occhi di ex carabiniere. Cioè, veramente, quando abbiamo avuto le immagini visive, non è che è successo di notte,
sì,
di un tentativo di linciaggio di 3 carabinieri di leva, poveracci,
sì,
già feriti, che stavano per essere infilzati, e che questo Nicky Vendola paragoni chi stava infilzando i carabinieri a Falcone e Borsellino, allora credo che siamo a livelli di quelli che andarono al potere in Albania e in altri paesi a noi vicino, quando persone che purtroppo avevano questo tipo di approccio alla realtà, che scaravolta totalmente valori, per fortuna condivisi in Italia.
Lui dice che non ha fatto un paragone, però ha detto semplicemente: siccome è luglio, ci sono degli anniversari, c'è l'anniversario di Borsellino, ha detto a luglio è anche l'anniversario di un eroe, come ragazzino, come...
Beh, se sarà un eroe, adesso io torno a dire che se sono eroi quelli che stavano per ammazzare dei carabinieri inermi di leva, ragazzi di 18-20 anni, se per lui sono eroi, allora faccia anche un passaggio in più, dica che quelli delle Brigate Rosse erano supereroi, quando hanno ammazzato e bagnato di sangue l'Italia, ammazzando magistrati, politici per la rivoluzione. Io sono annichilito da queste affermazioni, veramente le trovo...
E dice che si vuole candidare, trova
agghiaccianti.
Ma dice che si vuole candidare a leader del centro-sinistra, è sicuro di vincere e di battere Berlusconi, così leggo adesso da qualche agenzia.
Mi dispiace molto per l'Italia.
Vabbè, lei già la dà persa, non ho capito. No,
mi dispiacerebbe molto per l'Italia, mi dispiacerebbe per coloro che, l'ho ricordato prima, il debito pubblico, l'Italia è un paese che ha dovuto convivere con periodi terribili di terrorismo, di attacco allo Stato, e ci sono state centinaia di persone che hanno pagato con la loro vita la difesa della democrazia, delle istituzioni.
Cioè, lei dice, in questo caso Vendola si è comportato come un fiancheggiatore di terroristi?
Beh, io non so.
O di violenti,
dire,
fiancheggiatore di violenti, fiancheggiatore.
Sicuramente di violenti.
Un'istigazione all'odio, come la definirebbe una cosa giusta?
Io fra il carabiniere e chi aggredisce il carabiniere, sto con il carabiniere. C'è invece che sta dalla parte di chi aggredisce il carabiniere, dissento nella maniera più totale e assoluta, perché io devo la mia, io, i miei figli, i miei nipoti, devono la loro libertà, la loro democrazia, proprio a coloro che hanno sacrificato la loro vita per fermare i violenti che volevano installare in Italia, come gli è riuscito purtroppo in altri paesi, regimi totalitari che toglievano la libertà ai cittadini.
Però definendo un eroe ragazzino, che è un'istigazione alla violenza, come la definirebbe lei un'uscita del genere? Giuliani, eroe ragazzino.
Dunque, licenza di in ogni manifestazione di piazza, se quello è un eroe, chi con un manganello, con dei bastoni, con la violenza aggredisce le forze dell'ordine dagli stadi fino alle manifestazioni di No Globo, si sente autorizzato ad essere il novello eroe.
Dunque, Vendola sdogana.
Vendola mi benedice, io attacco la polizia, i carabinieri, simbolo del potere, sono un eroe.
Dunque,
e come la devono leggere i giovani che sentono messaggi di questo tipo?
Da lei voglio sapere, a lei che lo sto chiedendo. Cioè, Vendola in questo modo sdogana i violenti, cioè da via libera,
certo,
i violenti.
Non solo chi sdogana, diciamo che li esalta, li benedice preventivamente.
Ho capito.
Dicendo chi si comporta così è un eroe.
Bersani non ha detto niente fino adesso, come mai?
L'ho letto Violante, ho apprezzato quello che ha detto Violante, ma
Bersani dovrebbe dire qualcosa?
Ma mi sembra proprio di sì, perché faccio una considerazione.
Sì.
Mi sono alleato da anni con la destra,
sì,
però fino è andato a inginocchiarsi a Gerusalemme, ha definito il fascismo in male assoluto. Gasparri e gli altri che stanno all'interno del PDL
e Vendola che dovrebbe dire?
No, vorrei dire, sto dicendo che se oggi Gaspari o Fini dicessero che il fascismo, il nazismo, Hitler, la persecuzione degli ebrei sono state pagine gloriose fatte da eroi, non potrei stare con loro. Per evidente, sto con loro perché c'è un'evoluzione storica che ha portato la destra a abiurare totalmente quelle esperienze, ad abbiurare totalmente la violenza.
E dunque Bersani dovrebbe dire qualcosa.
Bersani ci dovrà pure porre il problema, ma anche i pugliesi ci dovranno porre il problema di come possono convivere o addirittura immaginare un capo che santifica la violenza.
Ho capito.
E da adesso abbiamo già visto che al Senato a Montecitorio nella scorsa legislatura una sala era stata intitolata Carlo Giuliani.
Eh sì, questo l'abbiamo già visto. Grazie, senatore Giovanardi, buona serata.
Sì, grazie.
Siamo di nuovo qui alle 19.18 in questa zanzara estiva in onda fino alle 20.30, siamo partiti alle 18, i numeri per chiamarci restano sempre gli stessi, non vi preoccupate, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG3.
Napolitano, il CSM va subito rinnovato, poi discuta il caso P3. Gli schieramenti trovino l'accordo sui consiglieri di nomina parlamentare. Rutelli, larghe intese, dibattito balneare. Casini, matureranno quando i partiti si renderanno conto che l'Italia rischia di naufragare. Palermo ricorda i 18 anni dalla strage di Via D'Amelio. Tra le polemiche sui depistaggi, Napolitano, fare piena luce. È morta a 94 anni Eleonora Moro, si ribellò alla DC e alla linea di non trattare con le BR per liberare lo statista democristiano. Medici oggi in sciopero contro i tagli della manovra finanziaria, saltano 40.000 interventi e migliaia di visite. 1.400.000 firme contro la privatizzazione dell'acqua, è la più grande raccolta di sempre per un referendum. Estate è stagione crudele per gli animali. 330.000 abbandoni per le vacanze, ma non mancano le storie a lieto fine.
Bene, andiamo a sentire anche Sky.
Manovra medici in piazza, Fazio ribadisce nessun blocco del turnover.
Inchiesta P3, toghe coinvolte, Napolitano, se ne occupi il nuovo CSM.
Berlusconi alle studentesse, siete belle, non come la Bindi. L'opposizione protesta.
Borsellino, anniversario fra ricordi e polemiche, fare piena luce, dice il Colle.
Seppellita vicino Roma la vedova Moro, puntò il dito contro i vertici della DC.
Odissea in Calabria, manca l'ambulanza, muore una neonata, aperta l'inchiesta.
Fallimento dei viaggi del ventaglio, centinaia le denunce dei clienti a Milano.
Marea nera, l'ottimismo dura poco, il tappo non regge, c'è una nuova perdita.
Apocalisse sui binari in India, collisione tra treni, 61 morti, oltre 100 feriti.
Da papà a marito, Cristiano Ronaldo si sposa a Natale con la modella russa.
Sì, dice che è gravissimo,
è sempre
quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono
quindi,
una donna che non è a sua disposizione.
Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione e
prego,
ritengo molto grave.
Punto di vista.
La prego,
le affermazioni
la prego.
Che lei questa sera ha fatto.
E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene?
Confalonieri su Berlusconi.
Eravamo insieme alle medie, poi al liceo, dai Salesiani, e quindi quando avevamo 14-15 anni, lui ha un anno più di me, anche se ne dimostra meno, ovviamente dobbiamo sottolinearlo, forse con qualche aiutino magari.
Lo licenziai perché stava sempre con le ragazze.
Licenziamento per giusta causa.
Ma perché? Qual è la... come mai?
Era sempre giù a ballare, doveva cantare e suonare il contrabbasso ed era sempre a ballare con le ragazze. Insomma, un viziettino che non ha perso.
Bene, 1923 800 24 0024, ancora una spruzzatina di vendola con la Puglia, sigla.
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, 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 tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù.
Berlusconi insegue il mito dell'eterna giovinezza. Questo è un mito tragico, perché per quanto lifting tu possa fare, non c'è niente da fare. Il tempo ha le sue leggi, ma le rughe non è detto che siano una ferita.
Ma questa terra ti manda al manico mio, ma è briaco che io mio, vuoi respirare lo iodio, ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo che sta arrivando il demonio.
A parte la differenza di reddito che è stratosferica, c'è questa differenza qui. Berlusconi è un vero populista. Il populismo è un discorso di manipolazione della vita del popolo. Il mio populismo è antipopulista, nel senso che io non dico alla gente: ah, arrivano i neri, arrivano gli stranieri e vi rubano il lavoro. Questo è un discorso tipicamente populista.
E veniamo alla parte più succosa, alla parte polemica di oggi, il ricordo di Falcone e Borsellino e subito dopo quello di Carlo Giuliani. Falcone e Borsellino.
Ricorderemo un 19 luglio di tanti anni fa, del 1992, quando la mafia che si fece Stato portò il tritolo a Via D'Amelio e gli uomini del disonore coperti da pezzi dello Stato a Via D'Amelio chiusero la partita con Paolo Borsellino, dopo averla chiusa il 23 di maggio con Giovanni Falcone.
Giuliani, eroe.
Ricorderemo i giorni di Genova del luglio del 2001. E un eroe ragazzino come Carlo Giuliani, eroe della propria vita difficile, della propria vita amara, del proprio tentativo di collegarsi, di connettersi al resto del mondo in un'idea di mondo gentile.
Bene, 800 24 0024, e dove andiamo? Direi Ettore da Cremona. Buonasera Ettore,
buonasera.
Mi sente?
Buonasera, buonasera.
Dica.
Ma io ho sentito, è già un'oretta che sento la vostra trasmissione, mi piace sempre, la sento tutti i giorni. Ho sentito due o tre cose interessanti, ad esempio quella sul culto della personalità, di cui spesso non è solo autoespressione Berlusconi, ma di cui viene anche riverito. Insomma, credo che qualcuno si possa ancora ricordare di quel caso, di quel consigliere del PDL di Roma che aveva chiesto al Consiglio Comunale di intitolare una via a Rosa Berlusconi, la mamma, perché aveva avuto il merito di aver messo al mondo Silvio Berlusconi.
Lo ricordiamo molto bene.
Ecco, cioè, voglio dire, questa è una situazione allucinante. Cioè, io ho sentito prima parlare Giovanardi, che, di cui mi piace solo la bella parlata emiliana, ma è un anti, e lo prendo in senso ridicolo, quell'anticomunismo ormai obsoleto. Un richiamo continuo al centralismo democratico, eccetera, eccetera. Io non sono mai stato comunista, non ho mai votato comunista, però voglio dire, se c'è del centralismo democratico c'è adesso, perché questo è il governo che su richiesta del Premier ha sfondato il record dei voti di fiducia in Parlamento. C'è un Parlamento di nominati ci salvo qualche rara eccezione, io in questo momento sto pensando che forse dovremmo ringraziare non tanto l'opposizione quanto Fini, che sta cercando affannosamente di salvare la democrazia di questo paese. Però un Parlamento
lei dice salvare la democrazia.
Ah, io penso di sì, guardi, perché
dunque lei pensa che insomma siamo in pericolo, cioè in pericolo di perdere la democrazia.
Ma questo è un paese dove si vota ancora, ma come si vota? Si vota a liste bloccate, si votano dei nominati, si votano tutte persone di fiducia, si votano cantanti, si votano attricette, si votano tutte persone su cui si può contare. Cioè,
vabbè, sulla legge elettorale,
la conta di presente tra di SDN e PDL ha dato modo a qualche
ho capito
punto coraggioso di rappresentare ancora delle
va bene, grazie. Andiamo a Bari, Massimo.
Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Mi fa piacere ascoltarvi. Io sono tra quelli che all'inizio l'ha un po' detestata, devo dire la verità, poi ho imparato ad apprezzarla man mano che ho ascoltato la sua trasmissione. Tuttavia, essendo pugliese di nascita e vivendo ancora in Puglia, volevo un po' testimoniare quella che attualmente rappresenta la vera rivoluzione di Nichi Vendola. Io vivo tutti i giorni la sua politica, la politica dei giovani, che è data con i principi attivi e i volenti spiriti, che ha dato la possibilità di poter trovare un dialogo con noi ragazzi e di poterci dare la possibilità di fare master, di poter fare esperienze.
Però Massimo, non mi racconti adesso tutta l'esperienza di Nichi Vendola in Puglia, perché qui interessa la prospettiva futura nazionale. Lei pensa che possa essere un leader credibile e spendibile a livello nazionale?
La prospettiva è assolutamente la stessa. Il grande slancio che è riuscito a dare al
vabbè, poi vedremo questo accostamento con Giuliani che è stato fatto?
Io ritengo che i problemi grossomodo sono sempre gli stessi, nel senso che attualmente, così come in Puglia, anche a livello nazionale, la risorsa dei giovani è stata...
Sì, però Massimo, scusi, noi, cioè, i giovani, la Puglia, eccetera, non è questo il discorso di oggi, qui non siamo in grado di valutare se sta governando bene o male Vendola. Questa questione di Giuliani, lei che ne pensa?
Io su Giuliani del resto credo che ci sia una sorta di strumentalizzazione. Nichi Vendola ha avuto modo di dire chiaramente, e lo abbiamo sentito anche nell'intervista precedente.
Ho capito, c'è stato l'accostamento tra Giuliani e la parola eroe?
Secondo me non c'era un accostamento, nel senso in cui
non c'era un accostamento,
o non più di quanto sia stato fatto da Dell'Utri richiamando Mangano.
Ricorderemo i giorni di Genova del luglio del 2001 e un eroe ragazzino come Carlo Giuliani, eroe della propria vita difficile, della propria vita amara, del proprio tentativo di collegarsi, di connettersi al resto del mondo in un'idea di mondo gentile.
Per me, perché è morto mentre poteva restare tranquillamente a casa accusando Berlusconi e Dell'Utri di cose inesistenti. Lo avrebbero lasciato immediatamente dal carcere, come hanno fatto con tanti pentiti, e mandato a casa riferito e servito. Lui non l'ha fatto, quindi per me è stato un eroe.
Per quanto riguarda Mangano, non inventò mai nessuna cosa contro di me e lo lasciarono andare a casa il giorno prima della sua morte. Stava morendo in carcere, ben quindi dice Dell'Utri nel considerare eroico un comportamento di questo genere.
La saga degli eroi, per il gusto, per la gioia di quelli che hanno voluto paragonare l'eroe di Vendola all'eroe di Dell'Utri e Berlusconi, come il signor Massimo da Bari, se non sbaglio. Caro Massimo.
Sì. Sì, Cruciani, allora le dicevo prima, secondo me c'è un'errata interpretazione.
Ho capito, però lasciamo perdere Dell'Utri. Qual è l'interpretazione sbagliata su Vendola? Mi scusi, ha detto eroe gentile, abbia pazienza, eroe ragazzino, anche, eroe gentile, di che stiamo parlando?
Ha parlato anche eroe della propria vita amara, cioè proprio come persona, come giovane che evidentemente non è ascoltata, che proprio questo è probabilmente il problema di oggi. Tanto malessere che è presente in noi giovani, io sono 33 anni, mi reputo ovviamente ancora giovane, e tante volte ci si sente inascoltati, ci si sente incompresi, per cui è proprio a questo che ci si riferisce ed è proprio a questo che le fabbriche di nicchie si rivolgono.
Io voglio capire da lei, si può parlare di eroe di fronte a quello che è successo, cioè di fronte a Carlo Giuliani, l'estintore, la camionetta dei carabinieri, eccetera, o no?
Io credo che in effetti se si tentasse di accostare la figura di Carlo Giuliani all'eroe che è nella persona di Falcone e Borsellino, sicuramente non reggerebbe assolutamente il paragone. Il problema è che però ognuno, in questo sono d'accordo con Vendola, è eroe nella propria vita. E pertanto...
Ma quale sarebbe l'eroismo di Giuliani? Mi scusi, anche nella propria vita, quale sarebbe stato l'eroismo?
Ognuno di noi nel momento in cui affronta delle difficoltà e riesce in un certo qual modo a superarle risulta è un eroe.
Però mi scusi Massimo, è inutile girare intorno alle parole, qui c'è un'interpretazione di quello che è successo a Genova da parte di Vendola che non è nuova, insomma Vendola considera che in quell'occasione Giuliani è un eroe, i carabinieri insomma, non dico degli assassini ma insomma quasi, o no?
Ma io non onestamente non vedo
questa. Non l'ha interpretato in questo modo.
Non l'ha interpretato in questo modo. Tuttavia, però, onestamente, come diciamo opinione personale rispetto alla questione, le potrei dire che tante volte il G8 è stato uno di quei casi in cui, per esempio, si è visto, a mio parere, un abuso di potere forte da parte
Ne possiamo parlare fino all'infinito, Massimo.
Questo in realtà come è successo anche a Roma.
Ho capito, ma lei definirebbe eroe Giuliani o no?
Io no, assolutamente, Roma in questo senso non lo...
Va bene, grazie Massimo. Elio da Roma, buonasera.
Buonasera, la ringrazio per avermi chiamato. In merito a quanto si è detto finora, anch'io avrei voluto parlare di Giovanardi e di Vendola che ha definito eroe Carlo Giuliani. Condivido con chi mi ha preceduto nel dialogo che Carlo Giuliani non è un eroe, ma è bensì un ragazzo che è preso da situazioni più grandi di lui, si è trovato coinvolto in azioni che non avrebbe assolutamente dovuto commettere e io personalmente sono comunque dalla parte dei giovani carabinieri che fanno questo per dovere e per necessità. Quindi il discorso Vendola non lo condivido assolutamente, la dichiarazione di Vendola.
Bene.
E soprattutto detto nello stesso contesto di Borsellino e di Falcone, che sono realmente due supereroi di cui noi ricorderemo la memoria per secoli, ne sono purtroppo, sarebbe preferibile dimenticarli significando che la mafia smetterebbe, le mafie smetterebbero di esistere.
Bene.
Invece purtroppo avremo ancora la necessità di ricordare Falcone e Borsellino.
Va bene, grazie Elio. Andrea da Brescia, che mi vuole dire?
Chiedo scusa della lunga premessa, volevo parlare
di
Berlusconi. Io ritengo che quello che lei ha detto con Giovanardi è fuorviante, bensì Berlusconi...
Ma guardi che io giocavo con Giovanardi.
Sì, sono d'accordo, però voglio dire, giocavate mettendo alla berlina ulteriormente una persona come Rosi Bindi.
Ma che io non ho messo nessuno alla berlina, che
allora,
dice Elio,
allora,
che sta dicendo?
Comunque ritengo che Berlusconi attacchi ed offenda sistematicamente la Rosi Bindi anche quando a sproposito la cita, perché è una persona inattaccabile Rosi Bindi, è tutto quello che Berlusconi non è.
Cioè, mi spieghi, cioè, Berlusconi l'attacca perché la invidia?
Certo, e perché
qui siamo di fronte a un'altra, qui siamo di fronte a un'altra interpretazione, mentre secondo Giovanardi alla fine Berlusconi un po' è segretamente innamorato di Rosi Bindi, secondo l'ascoltatore da Roma, Elio, Berlusconi l'attacca perché vorrebbe essere politicamente come Rosi Bindi, o
certo.
Sbaglio?
più che vorrebbe essere lui teme Rosy Bindi, perché è un esempio positivo e che tutte le persone, da lui per primo, con i fatti di giustizia che ha dovuto subire . E tutte le persone che gli stanno vicino sono diverse da Rosy Bindi. Okay. Quindi Rosy Bindi per lui rappresenta il diavolo, non certo D'Alema.
Ho capito. Elio, sì. È stato molto chiaro. Grazie.
Prego.
Collegamento non so con da dove, forse Roma, forse Torino, non lo so. Marco Rizzo, buonasera.
Buonasera.
Dove si trova, signor Rizzo?
In questo momento sono in automobile a Roma.
A Roma.
Però l'auricolare posso parlare.
Benissimo. Marco Rizzo, segretario comunisti, Sinistra Popolare. Senta Rizzo, ma ha sentito Berlusconi su Rosy Bindi? Lei che interpretazione dà di questa uscita, questa nuova uscita di Berlusconi sulla Bindi? Se lei la conosce, se no le faccio un piccolo riassunto.
No, in questo momento non sono in grado di commentarla, però se lei me la dice sono prontissimo.
Allora, lei sa, la prima uscita se la ricorda?
La prima uscita era quella da Vespa.
Quella mitica, storica, come potremmo definirla?
Insomma. Beh, ha fatto un grande favore alla Bindi.
Lei dice,
Beh sì, perché poi la comunicazione di massa oggi funziona così: se uno parla male dell'altro, l'altro riesce ad attrarre l'attenzione.
Però per voi che voi comunisti vi trattate sempre malissimo, non mi pare che uscite molto però. Tra di voi vi massacrate, nessuno mi parla.
Lo chiamano unto del Signore, no? Unto dal Signore, quindi...
Vabbè, comunque.
Cosa è successo questa volta?
Questa volta è successo questo: Berlusconi è andato a far visita ad una università privata, università telematica e campus. E già ci sono polemiche perché alcuni dicono: perché è andato lì, non va in università statale.
Era quella battuta che mi stava per venire, sarebbe esatto. Bene andare nell'università pubblica.
E invece però, è andato a un ateneo privato creato dal fondatore del CEPU, addirittura Francesco Polidori. Durante questa visita, mentre si dava l'attestato di laurea a delle ragazze, Berlusconi se ne è uscito in questo modo. Senta, mi accusano sempre, purtroppo non abbiamo l'audio, ma magari nei prossimi giorni lo otterremo. Mi accusano sempre di circondarmi di belle ragazze senza cervello. Ecco invece qui delle belle ragazze che si sono laureate con il massimo dei voti e che non assomigliano certo a Rosy Bindi. Insomma, ha detto un'altra volta che Rosy Bindi è un cesso, diciamo la verità, questa è la storia, insomma, in soldoni, in parole povere, in parole.
Guarda,
molto...
Io credo che Berlusconi sia molto abile a spostare l'attenzione dai problemi concreti di questo nostro paese al gossip.
Beh, lei me la mette subito sul serio, Rizzo.
E devo dire che la sinistra, no, in generale, quella parvenza di sinistra che c'è in questo paese, ha sempre abboccato. Se posso dirle che mi sembrano frasi sconvenienti, ma se fossi il direttore di un giornale non scriverei il titolo in prima pagina. Perché? Perché Berlusconi tira su quel versante lì, tira proprio su quel versante
lì. Cioè lui gode se domani i giornali in prima pagina mettono Berlusconi due punti.
Però è un esperto di comunicazione. Io ad esempio vorrei parlare dei licenziati della FIOM a Melfi e a Mirafiori. Sì. Vorrei parlare di questo, vorrei parlare del diritto al lavoro nel nostro paese che non c'è per le nuove generazioni, vorrei parlare di cose legate alla vita quotidiana di tutte le persone.
E invece?
Lui invece fa la battuta sulla Bindi, la sinistra o meno, quella finta sinistra che esiste oggi, abbocca e si butta dietro questa vicenda. Avanti, così parleremo delle bonazze o meno, delle veline o meno. Io voglio parlare delle questioni concrete che distruggono, rendono difficile la vita delle persone.
Però come lei sa, Rizzo, si parla di queste cose.
Ma non vede che anch'io sto al gioco, no? Accetto la battuta.
No, ma si parla di queste cose, ma anche di altro. Non è che si parla solamente di Pomigliano.
Queste cose qua si copre molto del resto.
Ma no, di Pomigliano si parla, di Melfi si parla, dei licenziati si parla. Poi, come non si parla?
Guardi, io credo che il 90% della nostra comunicazione mediatica è venata di questo, ma la colpa certamente c'è un Berlusconi che è proprietario e fa quello che vuole, però c'è una sinistra che gli va dietro. Alla fine sai cosa, come funziona?
Ma chi gli va dietro, per esempio?
Originale, dall'altra parte una fotocopia e alla fine insomma diventa dura.
Allora un attimo solo, resti con me. 19:45, collegamento speciale con il nostro amico direttore di affari italiani.it Angelo Maria Perrino. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Come stai, Angelo?
Abbastanza bene, un po' accaldato. Sono qui in Piazza del Duomo a Milano, in coda con un po' di colleghi per andare su alle Guglie, dove c'è questo famoso, oramai diventato famoso, concerto di Aznavour.
Concerto di Aznavour, ma alla fine, secondo te, dimmi la verità, Angelo, Berlusconi canterà o non canterà? Resisterà o no?
Ma io credo di no. Ho saputo e ho capito che la curia ha suggerito un rigido protocollo.
Addirittura, la curia addirittura.
Sì, siccome siamo in territorio appunto curiale, io penso che Berlusconi e tutti gli altri ci atterremo tutti a una sobrietà assoluta.
Senti Angelo, ma anche tu hai dovuto sborsare 2000 euro per il restauro del coso, per andare a questa cena? No, non credo, sono i giornalisti.
Per ora no, per ora mi hanno solo invitato e sono onorato di questo. No, forse per noi giornalisti
non è previsto. Non è previsto.
Comunque non è una cena, è solo un concerto.
Un concerto, scusami, un concerto. Concerto di Charles Aznavour per il restauro della Guglia del Duomo e per celebrare anche i 150 anni della provincia di Milano. Come tu sai, ci sono state varie polemiche su questa vicenda, soprattutto per un premio che verrà attribuito a Berlusconi. Un premio che si chiama Grande Milano, se non sbaglio, caro Angelo.
Sì, insomma, così, sì.
Mi sembra che la presidenza della provincia di Milano abbia un po' esagerato. Adesso io metto alla prova di nuovo la mia capacità di recitazione, che è molto scarsa, e vi rileggo nuovamente il testo redatto dalla provincia di Milano, credo con la supervisione o comunque con il placet del suo presidente Podestà, che mi è parso un tantino esagerato. Partiamo. Con straordinaria lungimiranza e capacità ha reso Milano, la sua amata città, grande in Italia e nel mondo. Grazie alle sue eccezionali qualità umane e imprenditoriali ha realizzato opere e progetti di eccellenza per l'economia e la società del nostro territorio. La sua vita è un mirabile esempio di quella milanesità e di quella operosità tipica della cultura ambrosiana, che vede nel lavoro lo strumento di valorizzazione dei talenti dell'uomo. Silvio Berlusconi ha scelto di dare il proprio contributo, mettendosi con impegno e coraggio a servizio del popolo italiano, perseguendo la sua missione di libertà. Personalità dallo straordinario carisma, è amato da tanti italiani perché uomo tra la gente e con la gente, della quale ha compreso i bisogni più profondi sapendo interpretarne le aspettative. Statista di rara capacità, conduce con responsabilità e lucida consapevolezza il paese verso un futuro di donne e di uomini liberi che compongano una società solidale fondata sull'amore, la tolleranza e il rispetto per la vita. Caro Perrino, financo l'ex presidente della provincia di Milano, Ombretta Colli, pochi minuti fa qui alla Zanzara ci ha detto: forse io sarei stata un tantinello più sobria, ecco, insomma. Tu che dici?
Ma sì, devo dire, io non è il linguaggio forse un po' pomposo. D'altra parte però i contenuti sono veri. Io penso che dal punto di vista politico Berlusconi potrà essere criticato per tante cose, però è sicuramente un uomo che ha fatto e ha fatto molto per questa città, come aveva fatto Craxi. Poi la polemica politica non ci consente di prendere atto di questo, però se tu pensi a cosa ha significato Milano 2 dal punto di vista urbanistico, cioè si inventò nel 70 un'altra città, una
sì, però al di là di questo, caro Perrino, è chiaro che nessuno nega i meriti di Berlusconi, imprenditore, quello che vuoi, però quando si attribuisce un premio alla provincia di Milano, nuovo politico, insomma, forse si dovrebbero usare delle parole, no? Un po' più.
Sì, te l'ho detto, il linguaggio forse è un po' pomposo.
Sei Rizzo, tu che Colli, Rizzo, sì. Che dici tu, Rizzo, caro Rizzo?
Sì, il linguaggio è fuori dal mondo, ma sta dentro appunto questo modo di gestire il personaggio. Lei prima diceva se cantava o meno con Aznavour. È come se avesse già cantato, perché tutti hanno discusso del fatto che lui avrebbe o meno cantato. Cioè,
però si arrenda, Rizzo, si deve arrendere. Berlusconi è così. Bisogna arrendersi.
Sulla base di un'immagine. E quindi sulla base di questa immagine, che le cose siano vere o non vere, funzionano lo stesso. Per cui ormai, che lui canti con Aznavour o meno, ha già cantato.
Ah, su, questo, problema, su questo non c'è dubbio.
Fine. E adesso questa cosa, io conosco Podestà perché è stato al Parlamento Europeo con me.
Sì,
francamente devo dire, io non credo l'abbia scritto lui. Mi sembra una
spero,
persona abbastanza.
Spero di no, spero di no.
No, no, ma davvero, io lo conosco, mi sembra una persona anche intelligente. Però attenzione, attenzione. Potrebbe essere un solerte funzionario che scrive queste cose qua e magari è anche contento. È fatto beh, cioè,
vabbè, ma davanti un, agli occhi, davanti agli occhi di Podestà deve essere passata questa roba.
Comico,
no?
In un film comico. Questa presentazione è carina, fa ridere. Poi sappiamo però che il fatto che faccia ridere, che si sorrida su questo, fa parte del gioco. Perché è tutta una questione di immagine. Il problema, sa qual è? Che non c'è nessuno che le critica queste cose.
Ma come no?
È una, non col giusto modo, non di dire.
E come bisogna dire? Come bisogna dire? Fatto,
è un mondo da circo. E io la critico in questo modo, però a sinistra sono pochi che fanno questa critica, si perdono dietro questi meandri, bisogna parlare d'altro, essere altro.
Parlare d'altro.
Se si pensa di battere Berlusconi sul suo terreno, che ne so, le barche a vela di D'Alema saranno sempre più brutte di quelle di Berlusconi, i tacchi e le scarpe di D'Alema saranno più brutti di quelle, le veline della sinistra magari saranno meno brillanti di quelle,
però non sono come,
parlare,
non sono come quelle prosperose di Berlusconi, dice
dobbiamo
lei.
Dobbiamo parlare di un altro mondo, perché se la competizione è nostra è sul suo terreno.
Vendola parla di un altro mondo, per esempio, secondo lei Vendola parla di un altro mondo o no?
Guardi, appunto,
non mi dica che non le sta bene manco Vendola, io non ci credo.
Guardi, se Vendola vuol fare il capo del PD non mi sta proprio bene, cioè il PD è la fotocopia.
Vabbè, Marizio, ma lei non le sta bene nessuno. Vendola,
guardi,
candidato
pre. Ma guardi che io sono contro questa sinistra.
No, ma lo so, finta. Però Vendola
se mi ha chiamato sa cosa penso.
No, più o meno.
Io credo che la sinistra vera in questo paese è da ricostruire. E tutti questi progetti che hanno come riferimento, che ne so, la Confindustria, le grandi banche, i grandi gruppi economici.
No, veramente Vendola, la Confindustria non mi sembra.
Sono la stessa cosa, è un partito unico con due facciate. A questo punto vince Berlusconi, ancora di più.
Cioè, secondo lei Vendola è come Berlusconi?
No, no, sto dicendo che se Vendola vuole. Io, ad esempio, non voglio andare a capo del PD, a parte che non mi vorrebbe. Ma lo voglio proprio fare. Il PD, secondo me.
Ma lui non vuole fare il capo del PD, vuole fare il leader del centro-sinistra, è diverso.
Sì, beh, bella roba. Nel centro-sinistra ci sono anche altri che sono peggio del PD. Ma,
senta, però non le è piaciuta l'uscita su Carlo Giuliani? Su Carlo Giuliani, l'uscita di Vendola, le è piaciuta o no? L'eroe ragazzino.
Certo, io vedo la politica proprio in un altro modo. Io credo che i grandi boatos sulle grandi vicende del nostro paese andrebbero riportati alla realtà quotidiana. Oggi c'è un paese di persone in carne ed ossa che si sacrifica, che vive la difficoltà di ogni giorno. Sono la maggioranza assoluta di tutti gli italiani. 80,
ma questo l'abbiamo capito. Però
e c'è
quando
una parte piccolissima invece che fa la cresta e la fa alla grande.
Vabbè.
Bisogna parlare di quella parte.
D'accordo, però.
Beh, certo, Carlo Giuliani è un ragazzo che è stato ucciso. Ma io
cioè, secondo lei lo definirebbe un eroe come ha fatto Vendola?
Ma pensi, io posso aggiungerne altri, forse un po' più eroi. Fausto Iaio, altri. Cosa vuol dire questo? Raccontiamo l'elenco degli eroi nostri, della nostra parte? Raccontiamo.
Cioè, allora, che mi dice? Vendola ha fatto un'operazione. Vendola, dicendo questa cosa, ha fatto un'operazione, di una pura e semplice operazione di immagine, una cosa demagogica. Mi dica qualcosa.
Io vorrei evitare che la sinistra fosse demagogia e immagine, l'ha detto lei, non io.
No, lo deve dire lei, non
vabbè,
io.
Insomma, io penso che oggi la sinistra, per ricominciare, deve essere modesta, sgarbata, ma deve parlare delle cose vere.
E dunque non si deve parlare di Carlo Giuliani. È sbagliato parlare di Carlo Giuliani.
Non lo so, Carlo Giuliani bisogna parlarne, certo, quando è l'anniversario, quando se ne parla, ma così come si parla. Vede, l'idea di usare anche, io ne faccio, Carlo Giuliani va usata questa vicenda con rispetto, è stato, ad esempio,
invece Vendola non l'ha fatto,
perseguita con una battaglia per far pagare quelli che hanno costruito quel massacro.
Ho capito,
che c'è
Vendola,
stato.
Beh, questo se ne occupa la magistratura. Vendola, in cosa ha sbagliato uscendosene con questa vicenda di Giuliani?
Capite? Io credo nella politica fatta in quel modo lì, ma guardi, sono abbastanza isolato in questa.
No, ma questo l'ho capito, io dico, Vendola, quando se ne esce, in che cosa ha sbagliato allora? Secondo lei, uscendosene con Giuliani?
Secondo me, no, non è che sbaglia su Giuliani. Vendola, secondo me, se pensa di costruire una sinistra alternativa al Partito Democratico, a questo modo di fare politica, chiaramente contro Berlusconi, allora può avere un senso. Se invece pensa di stare dentro questo carrozzone e magari di guidarlo lui, auguri.
Non ce la farà.
Bersani, magari avremo uno un po' più brillante.
Ma ce la farà, secondo lei, a vincere?
Guarda per terra e Vendola ha capito che deve guardare nell'occhio della telecamera. Ma le posso dire.
Senta, ma ce la farà o no? Ce la fa o no, Vendola? Ce la fa a vincere la primaria del centro-sinistra? Quando saranno o no?
Mi è abbastanza indifferente.
Rizzo, lo so che lei è indifferente, ma secondo lei ce la può fare o no?
Se io sto a leggere i giornali a capire che Repubblica, il gruppo Espresso sta cominciando a spingere, De Benedetti, altri poteri
ce la può fare,
no, spingono, potrebbe anche farlo.
Ah, ho capito. Perrino ha sentito Rizzo Vendola appoggiato da Vendola appoggiato dai poteri forti, secondo
sì,
Rizzo mi sembra un po' esagerato.
È vero, no?
Questa entente tra Perrino e Rizzo un po' mi spaventa. Senta Perrino, a che punto è dell'ascesa alla guglia?
Ma io adesso siamo in attesa, perché mi dicono che la musica inizierà alle 9.30.
Addirittura.
L'arrivo serve per gestire bene la sicurezza, Piazza Duomo è militarizzata, perché proprio qui qualche mese fa c'ero in quell'occasione sull'episodio della statuetta in faccia per Berlusconi. Quindi l'episodio ha doppiamente allertato le forze dell'ordine. C'è un straordinario servizio di controllo.
Va bene, allora fra poco sentiremo i titoli dei telegiornali della serata. Rizzo, se vuole, mentre in viaggio con la macchina, se risenta pure lei, poi ascoltatori, e se vuole ci accompagna ancora per 10-15 minuti. Se ha voglia, Perrino, anche lei, se ha voglia.
No, perché sto con voi.
Qui è la radio di Confindustria, lei è segretario dei comunisti di Sinistra Popolare, insomma, lei...
Che c'entra, appunto.
Appunto, a maggior ragione.
La occupo per 10 minuti.
Occupa la radio di Confindustria per 10 minuti. Siamo qui 20 in punto, 800 24 00 24. Siamo in collegamento da sotto il Duomo con Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, e con Marco Rizzo dei Comunisti Sinistra Popolare, che è in macchina nei dintorni di Roma. Intanto i titoli, la 7, ce l'abbiamo la 7 o no? La 7.
L'inchiesta sulla loggia Carboni, il Quirinale scrive a Mancino e chiede no a interferenze sulle indagini in corso, sia il nuovo CSM a occuparsi dei magistrati coinvolti, scrive Napolitano. Flavio Carboni chiede e ottiene di lasciare il carcere perché è malato di cuore. Di Pietro parla di topi di fogna in Parlamento, Berlusconi si fa premiare con una dedica imbarazzante, Vendola mette Carlo Giuliani tra gli eroi della sinistra, tutto in un giorno. L'improvviso cambiamento del tempo provoca un naufragio nel Cagliaritano, salvo solo un trentenne dell'equipaggio della barca investita dalla tempesta, recuperato dopo 25 ore in mare, era aggrappato a una boa. La calda estate di due aziende milanesi, la S Lunga dichiara guerra alle Coop per un supermercato conteso a Modena. Il tour operator Il Ventaglio invece fallisce e lascia i suoi clienti senza vacanze. Medici pubblici in sciopero contro la manovra, ha aderito il 75% della categoria, ma gli ospedali hanno garantito i servizi d'urgenza. Con i tagli previsti dal governo la sanità diventerà sempre più privata, dicono i camici bianchi.
Che resta-t-il de nos amours? Che resta-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril?
Trenè, il preferito da Berlusconi. Chissà se canterà, secondo Angelo Maria Perrino no, secondo i giornali no, e anche secondo me modestamente difficilmente Berlusconi in questa sera si esibirà. Caro Perrino, come mai Vendola è così detestato dai suoi ex compagni di Rifondazione Comunista, come lo stesso Rizzo ed altri ancora?
Beh, sappiamo che a sinistra, ahimè, è una storia di fratelli coltelli, e purtroppo a partire dal PD c'è quel bellissimo libro di qualche anno fa, Compagni di scuola, dove alla fine si capisce che tutto ruota intorno a Veltroni e D'Alema, e che si spostano di ruolo e mandano i loro luogotenenti a litigare, ma loro poi alla fine si mettono d'accordo. C'è una forte componente personale nella sinistra, ahimè, che ne dicano, e questa di Vendola sta dentro questa storia, Bertinotti, Rizzo che è uscito, Di Liberto, Vendola che stava con Bertinotti, poi si è distaccato, un pasticcio che fino ad ora appunto ha provocato praticamente la liquefazione dell'opposizione, diciamo, radicale, che è scomparsa dal Parlamento, e la sostanziale assenza della sinistra in Italia.
Beh, ci sono tante sigle, forse troppe. Caro Rizzo, adesso per carità lei ci spiegherà benissimo, già una volta ci ha spiegato.
Ma glielo spiego subito. Allora, intanto io non detesto le persone, ma le politiche.
No, la detesto chiaramente, non vendo.
No, no, le politiche. Io non so se Vendola dicesse, ad esempio.
Che dovrebbe dire?
Un esempio molto chiaro.
Che dovrebbe dire?
Berlusconi ha cambiato il paese in negativo.
Ma lo dice, come no? Ma lo dice sempre, continuamente.
Dal punto di vista dell'alternatività, questo centro-sinistra segue dal punto di vista delle politiche. Perché, guardi, dico Pomigliano, che è la carta di tornasole, il Partito Democratico era per barattare i diritti dei lavoratori con l'insediamento della Fiat scelto da Marchionne.
Ma guardi che se non si fa così a Pomigliano chiude Pomigliano, caro Rizzo, chiude. Meno male che il Partito Democratico ha preso questa linea.
Adesso sente cosa penso io.
Sì.
E lui non porta la panda in Italia, Marchionne. Porta le condizioni di lavoro della Polonia in Italia. Se accettiamo
no,
questo,
ma non è così.
Domani, basta finire, domani ci saranno le condizioni di lavoro del Ghana.
Ma non è così, non è così.
Non è così, bene.
Lei sa benissimo che non è così.
Per me è così. E ad esempio, sono convinto che il Partito Democratico pensa esattamente quello che dice lei.
No, ma meno male, io dico. Meno male che. Meno male che
esatto, la sinistra dovrebbe essere un'altra cosa. Se Vendola segue quel modello del PD, arrivederci e grazie.
Senta, qualche ascoltatore prima, Fabio da Torino, dalla sua città, Rizzo. Fabio, dica.
Buongiorno, la questione drammatica dell'intervento, drammatica forse esagerata, ma la questione dell'intervento di Vendola, secondo me si gioca sul termine eroe sostanzialmente.
Sì.
Non è tanto il paragone con la affermazione su Mangano, eccetera, eccetera, però insomma, viene in mente una cosa. Povero ragazzo è morto a 20 anni
sì.
In quel modo, su questo non si discute, ma cioè io che mi ammazzo tutto il giorno per portare uno stipendio a casa, chi sono? Alcuni miei amici, ma anche io che la domenica passiamo il tempo a raccogliere il cibo al mercato per dar da mangiare a gente che di Torino non ce la fa.
Cioè lei dice non pensate ad andare alle manifestazioni a tirare gli estintori, in questo
vuole
dire.
No, non è questo. Chi è che decide della chi è che ha veramente il potere? Cioè chi decide della moralità pubblica? Chi è l'eroe? Chi è non è l'eroe? Perché non è eroica la posizione di chi, ripeto, povero ragazzo.
No, ma guardi, però io se le do ragione, lo sa in cosa? Sul fatto che spesso la politica ha bisogno di crearsi degli eroi. Perrino, voi oggi avete anche pubblicato un'intervista a Di Pietro che spara zero contro Vendola, ma insomma questo Vendola è circondato addirittura.
Sì, sì, stamattina di buon'ora abbiamo svegliato un po' gli italiani con il primo commento molto duro di Di Pietro contro
Come
Vendola.
Mai? Beh, Di Pietro ha un passato contro Vendola perché ha criticato molto alcuni personaggi della giunta Vendola, no? Cioè
sì, ma si inquadra anche qui in una competizione a sinistra, è marketing politico, Vendola cerca di posizionarsi, e lì Di Pietro, il PD, Grillini, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa situazione. Devo dire che Di Pietro ha detto delle cose sensate, come spesso. Ha detto, beh, vabbè, però non bastano le fabbriche di nicchi, vogliamo le fabbriche vere, quelle che danno lavoro. Vendola mette a posto la Puglia e in effetti nel merito tutti i torti non ce li ha. Anche se io devo dire che ho molta simpatia per Vendola, mi pare un uomo nuovo, un uomo di comunicazione, un uomo che sa usare le parole. Mi ha detto in un'intervista recente che gli ho fatto, dice io gioco con le parole per evitare che le parole si prendano gioco di me.
Sì, io non capisco niente quando parla Vendola, devo dire la verità, si capisce poco, caro Perrino. Rizzo, lei lo capisce quando parla Vendola? Lo capisce Vendola?
Ma io lo conosco da 20 anni, lui è diventato deputato nel 92.
Eccoci qui alle 20:11, Rizzo, lei ce l'ha l'iPad?
No, non ce l'ho.
Non ce l'hai, non ce lo vuole manco avere, immagino.
No, potrei, chissà.
Chissà.
Mai dire mai da questo punto di vista, se serve.
Se serve,
io però
il metro di giudizio è sempre quello.
Abbiamo già abbastanza tecnologia, vediamo.
Vediamo. Senta, però lei una volta qui ci fece una splendida descrizione di tutta la galassia della sinistra, a partire da quelli più vicini al Partito Democratico, cioè più vicini diciamo al centro dello schieramento politico. Allora, più vicino al centro c'è Vendola, più vicino al Partito Democratico c'è Vendola, dunque Sinistra Ecologia e Libertà, giusto?
Sì.
Ho sbagliato. Poi andando verso sinistra.
Beh, ma guardi, posso dirle, la discriminante adesso è proprio quella su cui ho cercato di battere in questo periodo.
alla fine,
sì,
quando c'è Berlusconi da una parte e questo centro, questa armata brancata di un centro-sinistra che se va al governo poi fa delle cose terribili verso chi dovrebbe verso i pensionati, i lavoratori, eccetera, eccetera. O noi ci mettiamo in testa di fare una terza cosa, un terzo polo vero,
sì,
di sinistra vera, oppure uno può essere anche il marxista, leninista, stalinista, con la foto della falce martello, tutto quello che vuole, ma poi se si mette con Mastella per battere, come si dice, Berlusconi, perché è il diavolo, ma poi...
Ma però questi Berlusconi qua di Vendola, diavolo, questi di Vendola se la sono tolta la falce martello, non ce l'hanno più però.
Sì, ma ci sono anche quelli con la falce martello che vogliono andare comunque nel carrozzone.
E chi sono, per esempio?
Ma Rifondazione, il PDC, cioè hanno in mente di dire, guarda, noi non governeremo, tanto magari il governo non glielo dà, poi votano Bonino, Loiero, Bresso, fanno le manifestazioni contro la TAV.
Per cui, per fare ordine,
però, pur di prendere i posti in Parlamento,
questo
ognuno è disponibile ad allearsi con... bisogna finirla con questa storia.
Allora, benissimo, allora per fare ordine, qui c'è, diciamo, dopo il Partito Democratico, a sinistra del Partito Democratico chi c'è? Sinistra, Ecologia e Libertà, giusto?
Che starà col PD.
Che starà col PD, poi?
Rifondazione, che starà col PD.
Lei dice, ma non sembra.
Comunisti italiani. No, dicono di essere autonomi.
Dicono di essere
le parole, un bel gioco. Autonomi.
Invece
autonomi,
poi si alleano dove?
Autonomi indipendenti. Autonomi indipendenti.
Sì.
Però alla fine,
sto
simbolo lo mettete assieme a quelli. Se lo mettete assieme a quelli vuol dire che siete alla fine la stessa città.
E già si sono alleati con quelli?
Sempre. Alle regionali ha detto di essere autonomi. Sono
si sono alleati. Dunque abbiamo Rifondazione Comunista e PDC. Poi ancora
poi
sinistra.
Invece c'è una galassia, purtroppo, anche questa piccola, che potrebbe mettersi assieme e costruire un'idea nuova.
E chi sarebbero? Le sigle? Quali
dal Partito Comunista dei Lavoratori a Sinistra Critica, a quello che sto cercando di costruire io, Comunisti e Sinistra Popolare. In realtà c'è tanta gente.
C'è la rete dei comunisti pure. Chi sono questi qua?
La rete dei comunisti. Tutta gente per bene che potrebbe mettersi assieme. Ma le posso dire
e
una
perché
cosa?
Non vi mettete insieme?
Perché non è facile.
Ma come? Cioè, la rete dei comunisti, il Partito Comunista...
Non rida, perché...
No, non sto ridendo,
perché,
ma...
Perché stiamo parlando di persone che credono alla politica, spesso la fanno senza farlo per...
Ho capito, ma signor Rizzo...
Quindi,
ma...
insomma, non è così semplice.
No, ma ho capito, però, insomma, diciamo la verità. Ferrando, Partito Comunista Lavoratori Turigliatto, rete dei comunisti, che è Carrara, come si chiama?
Sì.
Ma, insomma, alla fine, là siete. Cioè, perché non vi mettete insieme? Qual è il problema?
Io sto lavorando per mettere tutti insieme.
Che non, è la federazione, non è la federazione dei comunisti, ma quella è un'altra cosa.
No, ma guardi, il nome si potrebbe chiamare anche Stiamo col popolo, va bene? Non è un problema di nome, è un problema di dire, fare.
Ho capito.
Cioè di fare quello che uno dice. E purtroppo a sinistra, tra i comunisti, in questi anni si sono dette tante cose e se ne sono state fatte al contrario. Ve le faccio degli esempi concreti.
Sì.
Col governo Prodi,
sì,
Rifondazione Comunista, PDC, votavano ogni sei mesi le missioni di guerra in Afghanistan. Poi però facevano la manifestazione contro il governo di cui facevano parte.
Anche i suoi, mentre era al Parlamento Europeo, li votavano.
Io ero contrario, ma io ero al Parlamento Europeo. Io avrei votato contro, io avrei fatto cadere il governo.
Senta, quindi, com'era la definizione del dado di Vendola, che era meravigliosa, poeta, com'era?
Poeta del nulla.
Poeta del nulla.
Spesso se c'è un nulla, no, che parla, no, si parla del nulla e uno è molto bravo. Vendola è una persona molto brava a parlare.
Anche se io non capisco, comunque. Vabbè.
Appunto,
è il mio limite.
No, boh, non lo so. Io quando parlo credo di essere capito. Magari non piaccio, ma credo di essere molto chiaro.
Grazie Rizzo.
La saluto.
Grazie, a presto.
Arrivederci.
Ci risponda quando lo chiamiamo.
Come no?
No. Qui noi vogliamo ogni tanto l'occupazione ci piace. Allora, l'occupazione ci piace. L'occupazione ci piace molto.
Io nazionalizzerei Pomigliano la Fiat, figurati se non vorrei venire a occupare la radio del Sole 24 ore.
Cazzo. No, vogliamo
anche la bandiera rossa.
Una volta lo facciamo.
Guardi, io sono comunista.
Sì, lo so.
E quindi so di raccontare una storia un po' difficile, no? Un po' difficile. Però non vorrei essere ridicolo.
No,
però, ho dell'umorismo.
Ma come no? Ma infatti è per questo che la chiamiamo noi, soprattutto perché lei ha dell'umorismo ed è molto simpatico.
Grazie.
È un comunista simpatico.
Tutti, anche i non comunisti, perché il comunismo poi alla fine si dovrebbe fare anche con i non comunisti.
Beh, insomma, è un po' difficile.
Ma dovremmo convincerli, perché sennò mica lo possiamo fare solo noi. Siamo un po'. Va bene?
Va bene, grazie.
La saluto, arrivederci.
Perrino, ha capito?
Sì, volevo dire che io non capivo Bertinotti, per esempio.
Quando parlava? Beh, anch'io avevo difficoltà a capire Bertinotti.
Bertinotti non riuscivo a capire. Lui si dava un po' a ragionamenti filosofici, in realtà poi era geometra, quindi veniva fuori...
Anche Tremonti ogni tanto è oscuro, in quell'intervista a Repubblica è stato le prime 30-40 righe erano incomprensibili. Insomma.
Sì, quando loro si lanciano nella filosofia, io devo dire che sono laureato in filosofia, quindi ahimè un po' ci capisco. E ci sono molte persone che soprattutto con superati 50 anni scoprono la filosofia e Scalfari è uno di questi. Quando Scalfari scrive di filosofia è una roba mostruosa, imbarazzante.
Beh, sarebbe carino una sua critica puntuale a tutte le cose di filosofia che scrive Scalfari, ma sarà per un'altra volta. Perino, qual è l'atmosfera? Prima di chiudere dobbiamo dare il traffico lì, che gente c'è al Duomo?
L'atmosfera, ho appena visto Paolo Berlusconi, quindi tra i primi è arrivato Mulei, direttore di Panorama, e adesso l'assessore Mascaretti, lentamente cominciano ad arrivare. Sono previsti 7-8 ministri, mi sembra di aver letto.
Mi
no?
sembra, anche a, me. Mi sembra eccetera, anche a me.
Sì. Quindi facciamo un mini consiglio dei ministri.
Un mini consiglio dei ministri sulle guglie del Duomo. Intanto all'anniversario di Via D'Amelio, Fini dice Mangano non è un eroe. 20:17, grazie Perrino, a presto.
Grazie.
Traffico,
a voi.
Buona festa. E prosegue il nostro grande concorso tra i deputati e senatori che cantano. Ripeto, presidente della giuria Iva Zanicchi. Si sono esibiti fino a questo momento Leonardo Carioni, Lega Nord.
Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie.
Lusetti, UDC.
Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Che definirei agghiacciante. Orsi, PDL, l'uomo della caccia, sentite, non è male.
Ma che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto nasce un fiore, lo confrondo col tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore.
Insomma, forse un po' esagerato. Qui abbiamo, diciamo, il peggiore fino adesso, Marco Cappato, Radicali.
Nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli, nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano, vecchi valzer viennesi, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.
Con un voto Cappato che si avvicina forse al 3, al 4, tra il 3 e il 4, così. A essere buoni. Va bene. Si sottopone a questa tortura questa sera Gian Piero Scanu, senatore del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a voi.
È facile, Scanu, eh? È molto facile superare queste persone. Molto, molto facile. Abbiamo una lista lunghissima di persone che, peraltro, si sono proposte perché noi, insomma, è divertente, ci giochiamo sopra. Non c'è nulla di impegnativo. Lei suona con Silvio Sircana, mi dicono.
No, io qualche volta è capitato di aver fatto delle. Incontri fra senatori e di aver suonato e cantato tutti quanti insieme. E Sirkan è molto bravo suonando la chitarra.
Sì, lei canta e Sirkan suona la chitarra, è successo, sì?
No.
Come non è successo?
Io canto, Sirkan ha suonato, ma cantano anche molti altri senatori.
No, certo, però è successo.
Per esempio Alfonso D'Andria, che è uno splendido cantante, vi suggerirei, quando finite il giro dell'arco costituzionale, di farlo cantare, perché è più bravo di tutti.
Benissimo, Alfonso D'Andria, sempre Partito Democratico, no?
Esattamente.
Senta, ma lei, giusto per curiosità, sì. Non ha nessuna parentela con lo Scanu che ha vinto il Festival di Sanremo, eccetera, no?
No, siamo di rimpettare. Rai, perché io vivo ad Olbia e lui vive alla Maddalena, quindi c'è una distanza di appena 40 chilometri.
Evidentemente in quella zona gli Scanu sono parecchi.
Sono parecchi, tutti canterini. Sì.
Tutti canterini. Allora, lei si vuole esibire, io lo so perché insomma abbiamo parlato prima, hanno parlato i miei collaboratori con lei, lei è molto ferrato su De André, o sbaglio?
Sì, io sono ferrato su De André, tant'è che se ho accettato il vostro simpatico invito, è particolarmente, oltre che per un atto di cortesia nei vostri confronti, perché comunque, anche se da un improbabile cantante, vorrei che pervenisse un omaggio alla figura di un grandissimo uomo.
Parta, Scanu.
Fabrizio De André.
Parta.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la spessa rosa. Via del campo c'è una bambina, gli occhi grandi color rugiada, tutta notte sta sulla strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salire le scale fino a quando il balcone è chiuso. A mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
Beh, senatore Scanu, sono rimasto, siamo rimasti tutti qui, applausi, ce l'abbiamo, applausi.
Sì, lo dite a tutti.
No, assolutamente no. Salvo applausi,
voi,
applausi, bocca di rosa, ce la facciamo un minuto di bocca di rosa? Ce la fa?
Vediamo se la ricordo, ad esempio di questa ne ho sbagliato un pezzo, vabbè, poco male, tanto non è un concorso.
Vediamo, se vuole gliela ricordiamo noi con l'inizio, un attimo,
allora,
gliela ricordiamo.
Bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare sul concupito.
Bravo, grazie senatore Scanu. Grazie, voto più alto credo finora, pari merito con Carioni, che però canta i concerti di Bossi. Lei non ci è arrivato ancora a cantare i concerti di Bersani?
No, io
c'è i comizi, non i concerti.
Bossi, se si desse appunto alla musica anziché a certe espressioni così originali di proposta politica, ma sa, questo vale in primo luogo per il Cavaliere.
Beh, certo, grazie.
Che è un grandissimo cantante, dovreste far cantare lui.
Chi?
Però ogni giorno.
Ah, il Cavaliere.
Il Cavaliere, dalla mattina alla sera.
Beh, ma guardi, noi non sa, non sa cosa.
Una volta presa questa decisione abbia il buon gusto di lasciare il paese.
Vabbè, adesso Scanu, non parliamo di politica, qui stiamo parlando di canzoni. Stasera Berlusconi potrebbe anche cantare sulla guglia del Duomo, non chissà, con Aznavour, chissà, non credo.
Chi lo sa. Sarebbe una bella cosa.
Grazie, buona serata, voi. Grazie. 20:27, grazie al senatore Scanu che si è esibito questa sera nella nostra tensione, nella nostra gara tra i politici, e direi di concludere. Questa sera Anna, provincia di Siena, Fabio da Venezia, Giuseppe da Varese, Enrico da Milano, Salvatore da Napoli, Andrea da Brescia, che sono in linea con noi. Ma no, un ascoltatore lo facciamo, no, è tardi, è troppo tardi, non si può fare. Tutti rimandati, se vogliono, a domani, la Zanzara 18, 20:30, la Zanzara estate.